Eroidi. Lettere di eroine di Publio Ovidio Nasone. Libera traduzione di Manlio Santanelli. Regia Sara Flatt. Settima puntata. Lettera di Psipile a Giasone.
La storia di Giasone e Ipsipile rientra nella grande saga degli Argonauti, sulla quale esistono numerose fonti letterarie. In Ovidio, Giasone e Ipsipile sono già sposati e dalla loro unione sono nati due gemelli. E quando Giasone abbandona la moglie, e qui sta l'elemento drammatico della lettera, la donna non può adoperare i due infanti come ricatto morale, perché teme che Medea, la nuova concubina di Giasone, si possa rivalere su di lei uccidendole i figli. Ella si limita a ricordare le gloriose gesta dell'eroe per impossessarsi del vello d'oro, nella speranza di poterlo commuovere e di convincerlo a tornare da lei.
Ipsipile di Lemno, della stirpe di Bacco, scrive a Giasone, figlio di Esone. Ma quanta parte dei suoi sentimenti trova posto nelle parole? Mi dicono che di ritorno con la tua nave tu sia approdato alle coste della Tessaglia con il prezioso carico del vello d'oro. Sono compiaciuta, per quanto mi sia consentito, che tu sia sano e salvo. Tuttavia avrei dovuto venire informata di tutto questo da una tua lettera. Se non sei tornato, ammesso che tu lo desiderassi, passando oltre il mio regno a te promesso, ciò si può ritenere opera di venti sfavorevoli. Ma nessun vento contrario può impedire l'invio di una lettera. E io, Ipsipile, meritavo un tuo saluto. Perché prima di una tua lettera è stata la tua fama ad annunciarmi che i tori sacri a Marte erano stati addomesticati? Che dalla semente sparsa era spigata una genia di guerrieri? E per la loro eliminazione non c'è stato bisogno della tua mano dal momento che si sono uccisi tra di loro? Che un drago insonne era a guardia del manto dell'ariete e il vello d'oro, e tuttavia la tua impavida mano è riuscito a strapparglielo? Se io potessi dire a chi stenta a credere, tutte queste cose me le ha fatte sapere lui in una lettera. Come mi sentirei importante? Ma perché mi lamento che un marito distratto ha trascurato il suo dovere? È per me un grande privilegio restare tua. E invece dicono che assieme a te sia arrivata una maga straniera, accolta ad occupare la parte del letto nuziale che spetta a me. L'amore crede a tutto e vorrei essere definita dissennata per aver calunniato il mio sposo con accuse vane. Ma da poco è giunto come mio ospite un uomo dalla Tessaglia e non aveva ancora oltrepassato la soglia che gli chiesi: che cosa fa il mio sposo Giasone? Egli per la vergogna restò con lo sguardo fisso a terra. Ebbi un istantaneo tuffo al cuore e strappandomi la tunica gridai: è vivo o la morte chiama anche me? È vivo, rispose esitante. Poiché indugiava lo costrinsi a giurare. Giurò. Appena ripresi coraggio cominciai a chiedergli notizie circa la tua impresa. Ed egli raccontò che i tori di Marte dai bronzei zoccoli avevano arato la terra, che gettati nella terra dei denti di drago al posto della semenza, all'istante ne erano spuntati degli uomini armati, i quali si uccisero tra loro in una guerra fratricida, e in tal modo si compì il loro destino. E così il drago fu eliminato. Domandai per la seconda volta se tu eri vivo. Speranza e timore si alternavano nella mia fiducia. E mentre lui raccontava una per una le tue imprese, trascinato dalla foga del discorso, a un tratto senza volere portò alla luce le mie ferite. Ahimè, dov'è finita la fedeltà coniugale? Dove i patti nuziali e la fiaccola, ora più adatta ad un rito funebre? Io non mi sono unita a te da adultera. Erano testimoni Giunone, protettrice delle nozze, e Imeneo, dalle tempie inghirlandate. Ma non fu né Giunone né Imeneo a portare le fiaccole funeste, bensì le lugubre rinni che grondavano sangue. Che abbiamo da spartire io e la mia patria con te, o Tifi, nocchiero della nave Argo? Non era qui l'ariete del prodigioso vello d'oro? Dapprima ero decisa a scacciare con la mia schiera di donne gli stranieri qui accampati. E le donne di Lemno sanno avere la meglio sugli uomini. Ma Lemno doveva essere difesa da un uomo forte come te. In città ti vidi e ti accolsi nel mio cuore. Qui hai trascorso 2 estati e 2 inverni. Era la 3ª estate quando tu, costretto a prendere il mare, pronunciasti fra le lacrime queste parole. Sono strappato via a forza, Epsipile, ma chiedo al destino soltanto di farmi tornare. Parto da qui come tuo sposo, e come tuo sposo voglio fare ritorno. E la creatura che è generata da noi è nascosta nel tuo ventre, possa vivere avendo noi come genitori. E mi ricordo che le lacrime ti impedirono di aggiungere altro. Ultimo dei tuoi compagni, salisti sulla sacra Argo. La nave, sotto la spinta delle gonfie vele, comincia a volare. L'onda cerulea si apre davanti allo scafo. Tu guardi verso terra. Io non stacco gli occhi dal mare. Una torre, aperta da tutti i lati, sorge a guardia della costa. Salgo fino in cima e dall'assù resto a guardare attraverso le lacrime. E i miei occhi guardano più lontano di quanto sia normale, assecondando i desideri del cuore. Aggiungi caste preghiere e sacri voti, che dovrò sciogliere anche ora, visto che sei tornato sano e salvo. Ma dei miei voti beneficerà Medea. Mi sanguina il cuore che trabocca di amore mi sto ad ira. In verità non mi sono mai sentita sicura e ho sempre temuto che tuo padre scegliesse una nuora argiva. E invece la mia rovina è rappresentata da una concubina straniera. Sono stata colpita da una nemica imprevista e non ti piace né per il suo aspetto né per i suoi meriti, ma è maestra di incantesimi e con la sua falce stregata miete erbe velenose. Lei tenta di tirare giù dalla sua rotta la luna e di nascondere nelle tenebre il carro del sole. Lei arresta le acque dei fiumi tortuosi e sveglia dal loro sito intere foreste. Lei vaga fra le tombe discinte e scarmigliata e raccoglie le ossa che avanzano dai roghi ancora fumanti. Modella statuette di cera e trafigge i cuori con sottili spilli. E fa tante altre stregonerie che sarebbe meglio non sapere. Tu osi stringere fra le tue braccia una donna simile e solo con lei nello stesso letto prendere sonno nel silenzio della notte. È chiaro che, come ha soggiogato i tori, così costringe te a sopportare il suo giogo. Aggiungi che lei non piace a tua madre Alcimede, chiediglielo pure. Né a tuo padre, che si ritrova una nuora giunta dalle gelide regioni del nord. Che si cerchi un marito proveniente dal Tanai o dalle umidi paludi della Scizia o finanche dalle sorgenti del Fasi. Oh, volubile figlio di Esone, più volubile dei venti di primavera. Perché le tue parole non sono in grado di reggere il peso di una promessa? Te ne sei andato da qui come mio marito, ma ora non sei più mio. Se hai un riguardo per le origini nobili, bada che io sono la figlia di Toante, della stirpe di Minosse. Ho per mio avo il dio Bacco, porto in dote Lemno, terra fertile per chi la vuole coltivare. Ora ho anche partorito. Sono stata fortunata persino nel numero. Con il favore di Lucina, che assiste le gestanti, ho dato alla luce 2 gemelli, un doppio vincolo d'amore. Se vuoi sapere a chi assomigliano, tu ti riconoscerai in loro. Sono il tuo ritratto. Stavo quasi per farteli condurre incontro come miei messaggeri, ma mi ha trattenuto dal farlo il pensiero di quella crudele matrigna. Ho avuto paura di Medea. Medea è molto più di una matrigna. Le sue mani non arretrano dinanzi a qualsiasi delitto. Lei che ha avuto il coraggio di disperdere per i campi i corpi del fratello Apsirto smembrato, proprio lei avrebbe risparmiato la vita dei miei figli? Tuttavia è sulla bocca di tutti che l'hai preferita a me, ottenebrato dai filtri d'amore della donna che viene dalla Colchide, Lei, la vergine adultera, ti ha conosciuto come sposo in maniera impudica, mentre io e te ci siamo uniti in matrimonio alla luce di una casta fiaccola nuziale. Lei ha tradito il padre Eaco. Io ho salvato dalla strage mio padre Toante. Lei ha abbandonato la Colchide, io sono rimasta nella mia Lemno. Ma cosa conta tutto questo se poi una donna scellerata viene preferita ad una fanciulla virtuosa? Su, Giasone, dimmi. Se sospinto da venti contrari avessi dovuto entrare nel mio porto, tu e la tua nuova compagna, e io ti fossi corsa incontro con i gemelli, certo avresti dovuto chiedere alla terra di spalancarsi sotto i tuoi piedi. Con quale faccia, sventurato, avresti guardato i tuoi figli? Con quale faccia a me? Quale morte avresti meritato come compenso per il tuo tradimento? Ma per quel che mi riguarda, tu ne saresti uscito sano e salvo. E non perché lo meriti, ma perché io sono capace di perdonare. Ma io in persona avrei riempito col sangue della tua concubina i miei occhi e i tuoi, gli occhi dell'uomo che lei mi ha portato via. Con Medea sarei stata Medea. Se dall'alto Giove, dio della giustizia, accoglie in qualche misura le mie preghiere, anche colei che ha usurpato il mio letto coniugale provi a sua volta le pene per le quali Psipile piange e sia colpita dal suo stesso modo di agire. E come io, sposa e madre di due figli, sono stata abbandonata, anche lei, una volta avuti i figli, venga privata del suo uomo e non possa conservare a lungo ciò che avrà concepito in maniera immorale. Anzi, lo perda immediatamente e vada esule, cercando rifugio per tutto il mondo. E quanto fu crudele come sorella con il fratello e come figlia con il padre, lo sia altrettanto con i figli e con il marito. E dopo aver errato per terra e per mare, cerchi la via del cielo. Vada Raminga, povera e disperata, macchiata dal sangue della sua strage. Queste le punizioni che io, Ipsipile, figlia di Toante, colpita in modo fraudolento nella mia vita di coppia, invoco senza sosta. Vivete pure, sposa e sposo, in un talamo maledetto.
Avete ascoltato Le Eroidi, lettere di eroine, libera traduzione di Manlio Santanelli. Eroine ed interpreti: Ipsipile, Moira Albertalli. Narratore, Mario Cei. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Yuri Ruspini. Regia, Sara Flatt.